Obelerio, 804-810. Tribuno sotto il dogado di Giovanni Galbaio, dopo la deposizione di quest'ultimo, Obelerio fu eletto doge a Malamocco nell'804. Suo padre si chiamava Encagilio e la loro casata, originaria di Asro, si sarebbe trasferita successivamente a Padova, a Brondolo e infine a Malamocco. Obelerio apparteneva al partito Filofranco e, secondo alcuni cronisti, aveva sposato una franca di nome Carola, che potrebbe essere la prima dogoressa di cui si ha notizia. Poco dopo aver assunto il dogado, il voto popolare gli assegnò un correggente, nella figura del fratello, Beato, che era molto probabilmente di tendenze filo-bizantine. Tutto questo conferma il clima di incertezza in cui i venetici vivevano quegli anni, tra una supremazia franca ormai giunta a livelli imperiali in Occidente e la tradizionale orbita bizantina, nella quale esse e quelle terre lagunari avevano portato avanti la loro esistenza. Tanto per complicare la gestione del potere, si arrivò addirittura ad associare ai due un fratello minorenne, di nome Valentino. Mentre restò fuori dal gioco del potere, forse solo perché morì prima che Obelerio divenisse doge, un quarto fratello, prete, probabilmente in maggiore d'età, di nome Obeliebato. Questi era stato comunque il primo vescovo di Olivolo, un seggio episcopale costituito nel 764 e che, pur dipendendo dal patriarca di grado, sarebbe assurto a grande importanza con la formazione intorno all'isola di Olivolo del cestiere di San Pietro di Castello, per lungo tempo centro nevralgico della laguna veneziana. Questo dogado familiare ebbe logicamente un comportamento che insegna l'insicurezza nella scelta politica, con Obelerio e Beato autentiche banderuole nell'intrico franco-bizantino nel quale i venetici si trovavano. In un primo momento, di fronte all'affermazione dei Franchi sulle due sponde settentrionali dell'Adriatico, essi si schierarono con Carlo Magno, mettendo a tacere il partito filo-bizantino. Misero in atto una nuova distruzione di Eraclea, strapparono ai bizantini la Dalmazia e finirono nell'805 per rendere omaggio a Diedenhofen, all'imperatore in persona, che confermò la loro investitura. Si trattò di un autentico asservimento alla potenza franca. Ma appena la flotta bizantina risalì l'Adriatico al comando di Niceta, riconquistò la Dalmazia e si presentò nelle acque della laguna, disponendo vero un proprio blocco, Obelerio fece marcia indietro. I Franchi non avevano una flotta tale da opporsi ai bizantini e di fronte al pericolo di perdere il potere, se non addirittura la vista, secondo la moda dei tempi, i due codogi si affrettarono a rendere omaggio all'imperatore bizantino e offrirgli i propri servigi. Effettuati i giuramenti di rito, Obelerio fu insignito del titolo di Spatario, riservato alle massime cariche dell'impero bizantino, mentre Bello, nell'807, riaccompagnò Niceta a Costantinopoli, ove fu nominato Ipato. Un'altra conseguenza del rinnovato prestigio di Bisanzio sulle terre lagunari fu la deposizione del patriarca di grado, Fortunato, che fu mandato in esilio, mentre a Bisanzio finirono come ostaggi il tribuno Felice e il nuovo vescovo di Olivolo, Cristoforo. Come ulteriore correggente venne nominato il giovane fratello dei due codogi, Valentino. Chiaramente l'imperatore d'Oriente, Niceforo, non si fidava di un'alleanza dimostratasi ormai perfida, a detta dei cronisti, e premunirsi da improvvisi voltafaccia non era una cattiva mossa. Dopo due anni Beato poté far ritorno in patria e a quel punto evidentemente Bisanzio si sentiva più tranquilla. Ma arrivò puntuale per i venetici la punizione dei Franchi. Ne fu incaricato nell'809 il giovane figlio di Carlo Magno, Pipino. La sua azione militare fu considerata poi l'avvenimento che coincise con la fondazione della città di Venezia, perché dalla strenua difesa con cui i venetici seppero opporsi a Pipino ebbe inizio la parziale, se non totale, indipendenza delle isole lagunari intorno a quel nuovo centro che fu Civitas Rivoalti, cioè Rialto. Pipino dunque era stato incaricato dal padre di operare un'azione punitiva contro i perfidi venetici. Egli radunò una forte flotta di fronte alla quale Eraclea, Jesolo, Chioggia e Pelestrina caddero una dietro l'altra. Malamocco, sede del governo, fu sgombrata dalla popolazione che si trasferì a Rialto perché offriva maggior sicurezza. E così, quando i Franchi si impadronirono di Malamocco, la trovarono deserta. Allora i Franchi cercarono di impadronirsi di Rialto, ma il loro tentativo non ebbe fortuna. Essi ignoravano che durante la bassa marea le acque della laguna decrescono di oltre un metro e furono così tratti in inganno da Vittorio d'Eraclea, comandante della flotta venetica, il quale mandò contro il nemico delle piccole imbarcazioni con l'ordine di simulare la fuga dopo il primo attacco. E così fu. Le grosse navi di Pipino si diedero in seguimento, ma sorprese dalla bassa marea rimasero bloccate ed esposte al tiro micidiale di frecce e sassi, nonché al lancio della pece bollente. Fu una carneficina, e il canale divenuto sepoltura di tanti guerrieri acquistò il nome di Canal Orfano, che, tuttavia, gli rimane, secondo quanto nota Giustina Renier, rievocando nell'Ottocento, con orgoglio tutto veneziano, l'origine appunto della festa per la fondazione Città di Venezia in collegamento a quell'avvenimento e che veniva celebrata a marzo, il giorno dell'Annunziata. Quanto possa sembrare imbevuta di retorica, mi pare tuttavia calzante la pagina nella quale è descritta la deresa di Pipino. Il vinto Pipino non solo depose ogni pensiero di violare più la veneta libertà, ma bramò di venirgli egli stesso ad ammirarla ed a trattare di pace, racconta la Reniel. La proposizione venne aggradita ed accettata. I veneziani andarono ad incontrarlo con molti navigli a Malamocco. Egli era vestito in tutta la sua regale magnificenza, tenendo in mano lo scettro d'oro. Ascese egli il maggior legno e, rivolto al popolo, accorsovi per curiosità, gettò in mare lo scettro, dicendo altamente queste notabili parole: «Siccome è gettato in mare il mio scettro, che mai più non apparirà di sopra, così non sia mai più che io abbia intenzione di far offesa a questo comune. E siccome solo sopra di me, che senza causa e senza alcuna giusta ragione sono venuto ad offenderlo, è discesa l'ira di Dio, così possa essa sempre discendere sopra tutti coloro che, ingiustamente nei secoli futuri, venissero ad offenderlo». E pensare che Pipino sarebbe morto di lì a pochi mesi, nel luglio dell'810. Le cose comunque non sarebbero andate bene nemmeno per Obelerio e suo fratello Beato. Diverse le versioni sulle loro sorti, ed è probabile che si fossero già definite durante l'assedio stesso di Rialto. Furono cacciati ambedue nell'810. Valentino anche venne deposto, ma, essendo ancora minorenne, non fu esiliato. Obelerio si rifugiò presso Carlo Magno, il quale più tardi lo consegnò agli stessi bizantini, quando si accordò con loro sulla situazione nel nord dell'Adriatico. Beato fu relegato a Zara. Obelerio, liberatosi dai bizantini, avrebbe tentato di riprendere il potere nell'831, finendo decapitato. Secondo altri cronisti, la deposizione di Obelerio e Beato avvenne un anno prima dell'assedio di Pipino, che sarebbe stato fronteggiato dal nuovo doge, Agnello Participazio. In ogni caso, la difesa di Rialto resta fondamentale nella storia dei dogi e di Venezia, perché effettivamente da allora le terre dei Venetici, come è nota ancora la Renier, non furono più una raccolta di isolette disgiunte fra loro, ma una repubblica unita ed una vera città che fu denominata Venezia. Agnello Participazio, 810-827. Dopo questi avvenimenti importanti per il futuro di Venezia, nell'810 Agnello o Angelo Participazio, ovvero Particiaccio, fu insignito del dogado, anche se l'artefice della vittoria su Pipino in pratica già ne esercitava le funzioni da quando erano stati deposti Obelerio e i suoi fratelli. Apparteneva a una famiglia di Eraclea. Era questa molto ricca per le proprietà rustiche e fondiarie, che possedeva disseminati in tutto il territorio e per i lucrosi fondacci commerciali da lei aperti per l'esercizio dei traffici marittimi, come ricorda Andrea D'Amosto, indicando in particolare che ne facevano parte una casa domenicale a Rialto, le proprietà che finirono poi ai cenobi di Sant'Ilario e di San Zaccaria, altre proprietà esistenti ad Eraclea, ad Equilio e a Torcella, vigna nel Lido Bovense, paludi, valli e mulini in estuario, con ricco corredo di servi e serve, di bestiame, di piante arboree e da frutto, di pascoli, selve e mezzi di trasporto fluviali. Insomma, avevano ogni ben di Dio questi Participazi, ed è un motivo in più per credere che l'autentica origine da questa famiglia dei Badoar, altra dinastia così benestante da far sì che il suo cognome diventasse negli ultimi tempi della Repubblica sinonimo di ricchezza in un modo di dire popolare, pien come il Badoar. Ma a parte le ricchezze della sua famiglia, Agnello, guardandosi intorno, non vedeva altro che rovina. Bisognava rimboccarsi le maniche e soprattutto ridare fiducia agli abitanti della laguna che avevano perduto quasi tutti i loro beni. Un punto di partenza era la pace firmata da Aquisgrana tra i due imperatori, Carlo Magno aveva rinunciato a ogni pretesa sulle terre dei Venetici, che potevano ricollegarsi con Bisanzio e avviare, cosa del tutto nuova, liberi commerci anche con l'Occidente. Un segno positivo di questo pacifico rapporto con le due potenze imperiali sarebbe stata l'emissione, sotto il Dogado di Agnello, della prima moneta veneziana col nome del nuovo imperatore Ludovico il Pio. La ricostruzione di Torcello, Burano ed Eraclea avvenne contemporaneamente alla sistemazione edilizia di Rialto, divenuta il nuovo centro del Dogado. Fu affrontata la fabbrica dell'abitazione del Doge presso la chiesa di San Teodoro, abitazione che si può considerare come la base del futuro palazzo ducale, una specie di fortezza con torri merlate e ponti levatoi. Agnello iniziò inoltre la costruzione di alcune chiese che avrebbe ultimato il figlio Giustiniano, San Severo, San Lorenzo e San Zaccaria, del quale il nuovo imperatore d'Oriente, Leone V, provvide a spedire il corpo con accreditati frammenti della croce e le vesti di Gesù Cristo e della Madonna. Si progettarono ponti sui canali e si razionalizzò la funzione di un ramo del Brenta, il corso del fiume Prealto. Con quella via d'acqua larga e profonda si spartì in due gruppi l'arcipelago. Era nato così il Canal Grande, che avrebbe consentito il passaggio alle imbarcazioni più grandi. Da Civitas Rivoalti, quel luogo sarebbe divenuto Civitas Venetiarum, un abbozzo della futura Venezia, ma già modellata a grandi linee su quella. Costruzioni per lo più in legno e parti in pietra, simili probabilmente a quei casoni che tuttora si trovano, ormai abbandonati, in zone isolate della laguna, ma tutto impostato su un piano regolatore ben preciso. A questo proposito, il cronista Cornaro da Candia ci riferisce che fu creato un magistrato nuovo, ovvero un ufficio urbanistico con tre ripartizioni tecniche. Il primo, a cui fu data la cura di ampliare e ornare la città, fu Pietro Tradonico, che sarebbe poi assurto al Dogado. Il secondo, a cui spettava bonificazione delle velme, fu Lorenzo Olimpato. Il terzo fu assegnato sopra l'assicurazione dei lidi e fu Nicolao Ardison. A questa sorta di assessorato alle opere pubbliche, tra le quali la primitiva struttura del Palazzo Ducale nel 814, si accompagnò una disciplina accurata nella distribuzione della popolazione nel territorio. Infatti il Doge mandò molte persone ad abitare sopra alcuni dossi e barene che corrono intorno a Rivoalto, e in breve tempo tanto abbonirono e bonificarono questi dossi che oltre alle abitazioni private ne fecero anche delle chiese. Stendere comunque una configurazione della Venezia di allora in base a fantasiose e frammentarie notizie dei cronisti appare praticamente impossibile. Poetica e suggestiva, e non poi così lontana dalla realtà, è in ogni caso quella fattane dal Vise Zorzi. Tra i canneti a specchio delle pacifiche acque lagunari, sulla quiete barene, le capanne di stoppie intorno a qualche edificio in muratura, le chiese, il palazzo del Doge e, qua e là, le carene delle navi impostate sugli scali, all'orlo dei canali più profondi. Tra acqua e barene, isolotte di terra più compatta e più solida, le distese fangose delle velme e le secche, ora ricoperte, ora scoperte dall'alternarsi delle maree. Una città dove il tempo sembrava essersi fermato, ma la sua storia era solo all'inizio. Agnello, mentre badava a rimettere in sesto ducato, evidentemente pensava come i suoi predecessori a cercare di rendere ereditario quel potere che veniva così fortificando. E, mentre i Venetici, memori delle passate sventure di dogi tiranni, provvedevano ad affiancargli due tribuni, li quali così in civile come in criminale insieme con il Doge amministrassero giustizia, egli decideva di associarsi nella reggenza uno dei figli. Il maggiore, Giustiniano, si trovava come ambasciatore a Costantinopoli, dove l'imperatore aveva insignito il titolo di Ipato, e allora Agnello ottenne, con il consenso del popolo, di nominare correggente il secondo genito Giovanni. La nomina non fu ovviamente ben accetta a Giustiniano, che, una volta tornato a Costantinopoli, non volle neanche recarsi al palazzo ducale a rendere omaggio ai colleghi e se ne andò ad abitare con la moglie in una casa San Severo. Il suo comportamento, evidentemente, fu approvato dall'imperatore d'Oriente, al limite offeso dall'affronto subito dal suo ipato. Fatto sta che Agnello, per evitare il peggio, fece deporre la carica a Giovanni ed elevò al suo posto Giustiniano insieme al terzo genito, l'omonimo Agnello, anche questo ben visto da Bisanzio. Giustiniano a questo punto pretese di più, volle che il fratello fosse espulso ed esiliato a Zara. Non era naturalmente una questione personale il contrasto tra Giustiniano e Giovanni, è che quest'ultimo aveva tendenze francofile Infatti, da Zara si recò a Bergamo a perorare la causa presso Ludovico il Pio. Questi però non voleva turbare i rapporti con i Codogi e tantomeno con Bisanzio. Quando gli ambasciatori di Aniello vennero a chiedersi cortesemente di riconsegnarlo ai Venetici, la cosa ebbe il suo corso. Giovanni fu dirottato a Costantinopoli e là rimase come ostaggio. Le conseguenze non tardarono a farsi sentire ugualmente. A Venezia il partito francofilo, con a capo il patriarca Fortunato, nuovamente reinsediato nella sua sede di grado, d'intesa con Lotario, figlio di Ludovico il Pio, nell'821 ordiva una congiura contro il Partecipazio. E venne anche la morte per il vecchio Agnello Partecipazio. Volle essere sepolto nella chiesa di Sant'Ilario, presso Fusina, che si era costruita come cappella ducale. Era l'827. Lasciava in eredità il dogado a suo figlio Giustiniano. Giustiniano Partecipazio, 827-829. Morto Agnello nell'827, non ci fu bisogno di un'elezione. Suo figlio, Giustiniano Partecipazio, restò solo sul trono. Era di età avanzata e il suo dogado non sarebbe stato lungo, ma tuttavia ricco di avvenimenti. Su un piano politico-militare, Venezia riuscì nuovamente ad imporsi l'attenzione dei popoli mediterranei. L'imperatore d'Oriente chiede aiuto alla flotta veneta per una spedizione comune contro i saraceni in Sicilia. Già la richiesta, espressamente fatta da Bisanzio, dimostra considerazione in cui era tenuta Venezia come forza marittima. Il successo poi della spedizione greco-veneta con la liberazione di Siracusa e il ritiro dei saraceni sulle montagne costituì un elemento di orgoglio per il prestigio della città lagunare. Altro avvenimento importante fu il contrasto tra i due patriarchi di Aquileia e Grado per la supremazia sui vescovi dell'Istria. Era una questione di carattere ecclesiastico, ma va segnalata perché dopo l'intromissione di Carlo Magno, che aveva riconosciuto come superiore a sede di Grado, ci si mise di mezzo il re Lotario, che per umiliare i veneziani, sempre legati a Bisanzio, riconobbe la supremazia di Aquileia, precisando che Grado non era che una filiale dell'altra. Tutto questo inasprì i rancori tra le due chiese, che seguitarono a contendersi i reciproci diritti in un stesso seguirsi di dissensi. Ma l'evento più importante del dogado di Giustiniano Partecipazio fu la traslazione da Alessandria d'Egitto a Venezia della salma dell'Evangelista Marco, di cui un'antica leggenda favoleggiava un naufragio a Rialto, mentre si recava ad Aquileia per predicare la religione cristiana. In quest'isola sarebbe apparso all'Evangelista un angelo che gli avrebbe detto quelle parole che non ammettevano equivoci: «Pace a te, o Marco, qui riposerà il tuo corpo». Bisognava pertanto entrare in possesso della sua salma. Autori della preziosa traslazione furono due mercanti veneziani, Buono di Malamocco e Rustico di Torcello, che compirono una vera e propria rapina. La tomba di San Marco si trovava da quasi 7 secoli in un convento di Alessandria d'Egitto, meta di pellegrinaggio di tutti i veneziani che passavano per quel luogo nei loro commerci lungo i mari del Levante. A quanto pare, il doge aveva parlato chiaro ai due mercanti, incaricandoli espressamente di trafugare in qualche modo le sacre spoglie imbalsamate dell'Evangelista e portarle a Venezia, proprio per il bene della patria, perché San Marco era in pratica l'evangelizzatore della città lagunare. L'impresa non è facile, perché la reliquia è ben custodita dai religiosi del convento. Ma questo ostacolo è superato corrompendo a suon di monete due monaci di guardia e strabiliando di trasportare il corpo di San Marco in tempo di notte, sostituendovi quello di San Claudio. Secondo quanto ricorda Renier, anche se evidentemente sarà trattato di un cadavere qualunque. Ma il problema non finisce lì. Come passare la dogana del porto con i controlli che i saraceni fanno su ogni tipo di mercanzia? Ed ecco il lampo di genio. Parve quindi opportuno collocare il santo corpo nel fondo di un corbaccio, cioè di un grande cesto di vimini, ricoprirlo di erbami e riporci sopra molti pezzi di carne porcina. Il ribrezzo che provano i musulmani per questo cibo è tale che non si tosto i gabellieri posero gli occhi sopra. Lo riposero altrove, né più oltre cercarono. I due mercanti riescono così a bullare la dogana musulmana, facendo passare, se vogliamo, la salma dell'Evangelista per carne di porco. E tra prosciutti e teste di maiale, la carne preziosa finisce a bordo di una nave veneziana all'ancora nel porto di Alessandria. Dopo una traversata movimentata da una fiera burrasca, la salma, liberata dagli indegni quarti di carne suina, approda a Venezia accolta con gran festa il 31 gennaio dell'828, una data rimasta storica e da commemorare. Le preziose spoglie vengono trasportate con processione pomposa nella chiesa di San Teodoro, a fianco al Palazzo Ducale, e provvisoriamente collocate sotto l'altare maggiore. I mosaici della Cappella di San Zeno, dell'attuale Basilica di San Marco, sono una testimonianza iconografica di quel fatto dove leggenda e realtà si danno la mano con una semplicità che ha, nonostante tutto, del grandioso. A questo punto della storia si impone però una scelta sul santo protettore della città. San Marco o il vecchio San Teodoro, greco, imposto secondo la tradizione da Narsete, e ha già una sua chiesa a Venezia, ma senza una reliquia che lo ricordi, visto che la sua salma arriverà in laguna solo nel XIII secolo. Il popolo non ha dubbi. È entusiasta dell'Evangelista, della sua salma e, più tardi, del simbolo stesso di San Marco, quel leone alato che dal 300 sarà l'insegna stessa della Civitas Venetiae. Giustiniano Partecipazio ritiene che si debba costruire una chiesa degna di lui, ma è vecchio per portare avanti la cosa. Fa testamento e mentre richiama da Costantinopoli fratello Giovanni per assumerlo come correggente, visto che non ha figli, dichiara ai suoi eredi la moglie Felicita e la nuora Romana, vedova del figlio Agnello. Impone però alle donne e al fratello il proseguimento dei lavori per quella che sarà la prima chiesa di San Marco, riunendovi l'oratorio di San Teodoro. Giustiniano muore nell'829. Giovanni I Partecipazio, 829-832. Ancora una volta il popolo di Venezia assiste al passaggio di un potere. Il Dogado vive il suo momento di governo assoluto ed ereditario e il cerimoniale elezione resta accantonato. Morto Giustiniano Partecipazio, nell'829, diventa dosi il fratello, nominato in extremis correggente Giovanni I Partecipazio. Anche il suo sarà un governo breve ma molto inquieto, perché preda di continue cospirazioni. L'unico momento di serenità lo ebbe probabilmente quando riuscì a vedere edificata e consacrata la Basilica di San Marco, esaudendo così le estreme volontà del fratello. Per il resto fu sempre alle prese con congiure interne ed esterne, fino a rimanerne vittima. Il primo a tormentare la sua esistenza è il redivivo Belerio. Riuscito a liberarsi dall'esilio a Costantinopoli, a 20 anni dalla sua deposizione, sbarca con un sparuto gruppo di fedelissimi armati a Vigilia, città ora scomparsa della Venezia insulare, a ridosso delle barene di Malamocco. Giovanni interviene con prontezza, incendia e distrugge Malamocco, che si era dichiarata favorevole a Belerio, e poi punta su Vigilia, dove il cospiratore non può porre resistenza. Viene decapitato e la sua testa mozza, come segno promonitore, prima fu mostrata ai reduci di Malamocco e quindi, il sabato santo dell'831, esposta presso San Martino, al confine con il Regno d'Italia. Non si era ancora consumata all'aria la testa demozza di Obelerio, che scoppiò una rivolta interna ad opera di alcuni notabili vicino al casato di Partecipazio. Una congiura che colse impreparato Giovanni, proprio perché ordita da persone di cui evidentemente si fidava, e dovette scappare, rifugiandosi tra i Franchi, ben accolto dal loro re Lotario. Intanto, sul trono dogale si insediava il tribuno Caroso, ma l'usurpatore non resse più di 6 mesi. I Partecipazio sobillarono una rivolta a San Martino di Strata e marciarono sul palazzo ducale. Per Caroso fu la fine, venne accecato ed espulso, mentre i suoi complici vennero mandati al patibolo. Giovanni fu richiamato con tutti gli onori, ma durò poco. Questo suo ritorno al potere. Il comportamento assolutista dei Partecipazio irritò gli altri nobili della città che, guidati dai mastalici, arrestarono l'836 il doge mentre usciva dalla chiesa di San Pietro in Olivolo, dopo aver assistito alla messa del santo tutelare. Gli rasero barba e capelli e lo obbligarono a consacrarsi chierico a grado. Pietro Tradonico, 836-864. Deposto Giovanni I Partecipazio, nell'836 fu eletto doge Pietro Tradonico, appartenente ad una nobile famiglia originaria di Pola, trasferitaci successivamente ad Equilio e Rialto. Non sapeva scrivere, visto che nei documenti appare il signum manus al posto della firma, ma era abbastanza normale per quei tempi, anche Carlo Magno non era stato più bravo di lui. In compenso fu molto autoritario e si fece rispettare. Come prima cosa ottenne di poter nominare correggente il figlio Giovanni, tanto per assicurarsi fin dall'inizio una continuità nell'operato che avrebbe dovuto contraddistinguere il suo dogado. Esso risultò infatti uno dei più coerenti su un piano politico tra quelli del periodo più antico, nonché impegnatissimo nel campo militare. Dovete vedersela con gli slavi e i saraceni, che seguitavano a costituire una spina a fianco negli navigli veneziani con i loro improvvisi continui assalti. Una prima spedizione contro Narentani e Croati nell'839 portò a stipulare degli accordi vantaggiosi per i veneziani, ma poco saldi per essere mantenuti. Saltarono ancor prima che se ne potesse vedere la pratica attuazione, e l'anno dopo Pietro Tradonico riprese le armi, gli andò male, e le scorribande croate seguitarono tal punto che, secondo quanto riferisce Giovanni Diacono, nell'846 fu saccheggiato il Castrum Caprulense. Finì male anche con i saraceni. Una spedizione nell'842, intrapresa insieme alle forze bizantine dell'imperatore Teofilo, che espressamente aveva richiesto l'intervento dei veneziani per liberare Barra e Taranto, registrò una fuga e il conseguente inseguimento da parte del nemico fin presso Adria. Anche un secondo tentativo, compiuto l'anno seguente, fu una disfatta presso l'isola di San Sego, segno che i veneziani dovevano mettere a punto le navi da guerra. E fu così che Pietro fece costruire due enormi navi a vela e a remi, sul tipo di quelle bizantine, chiamate Chenandie, mettendole a difesa dell'estuario veneto. E comunque l'imperatore fu ugualmente grato al doge del suo intervento, facendogli pervenire la doppia onorificenza di Spatario e Ipato. Ma il fatto più importante, che ricompensò le magre figure ottenute sul mare, Pietro Tradonico lo ottenne con l'accordo stipulato il 23 febbraio dell'840 con l'imperatore Lotario, in base al quale la Venezia marittima veniva ufficialmente riconosciuta come ducato. Era un patto che si ripercuoteva nei rapporti tra i venetici e i loro confinanti, per cui il doge, da umile duca della provincia di Venezia, veniva riconosciuto come gloriosissimo duca dei venetici. Il Pactum Lotarii ci permette poi di definire finalmente in maniera più concreta la consistenza del territorio del ducato veneziano. Dal momento quel documento elenca le diverse località di terraferma insulari, per un totale di 17 insediamenti. 13 sulle isole: Olivolo, Murano, Malamocco, Albiola, Chioggia, Torcello, Ammiana, Burano, Eraclea, Fine, Equilo, Caorle e Grado. 4 sulla terraferma: Cavarzere, Loreo, Brondolo e Fossone. Risalendo l'entroterra verso nord non ci si addentra poi molto e si abbracciava solo l'area tra l'abbazia di Sant'Ilario, oggi scomparsa, e Oriaco. Un'altra limitazione doveva esserci ad Altino, con il monastero di San Stefano, fino al bosco di Ceggia. Al di là era territorio dei Franchi, mentre verso il mare si arrivava, secondo la formula, ad Aquas Salsas. Il patto dell'840 venne riconfermato dal successore di Lotario, Ludovico II, il 23 marzo dell'856. E questo significava che oramai il Ducato Veneto era considerato indipendente dall'Impero d'Occidente, proprio perché il doge aveva riconosciuto l'autorità imperiale. Così sotto Pietro Tradonico ci fu addirittura la prima emissione di monete senza il nome dell'imperatore e con la crisi scritta «Christe salva Venecias». A cementare questa serena convivenza, doge imperatore, nell'863 Ludovico II venne a visitare Venezia insieme alla moglie Elgimberga. Furono ospiti di Pietro e di suo figlio Giovanni per 3 giorni e tennero infine a battesimo una figlia di Giovanni. È questo ambiente animato da pace e buona volontà che, al solito, si rivela più propizio ad lamentare leggende che puntualmente arrivano. Tutto risale al tempo che Agostina Morosini era badessa in San Zaccaria, cioè a dire l'anno 855, ricorda la Renier, quando per sfuggire a persecuzioni il pontefice Benedetto III fu in Venezia e visitò quella chiesa col monastero. Penetrato ovviamente d'ammirazione per virtù e santità che vide regnare fra quelle sacre vergini, volle, tornato a Roma, dare una testimonianza alla sua soddisfazione con l'arricchirle di un gran numero di reliquie e di indulgenze, spedendogli appunto i corpi di San Pancrazio Martire e di San Savina Vergine. Fu allora che il doge Pietro Tradonico, racconta ancora la Renier, cominciò a visitare il tempio di San Zaccaria, fra il concorso del popolo. Sarebbe stato un vero scandalo a quei tempi, in cui tutto respirava la più pura e più solida pietà, se il capo della Repubblica avesse mancato di assistere a una solennità religiosa. Fissosi dunque il giorno di Pasqua come più dato all'anno a visita. La badessa Morosini, lietissima a vedere il doge processionalmente venire alla sua chiesa, gli offerse, d'accordo con le sue religiose, un regalo degno di lui e della ricca eredità di cui ella godeva. Fu questo una specie di diadema repubblicano, che chiamavasi corno ducale, di un valore straordinario. A quanto pare era tutto d'oro, aveva il contorno ornato di 24 perle orientali in forma di pere. Sulla sommità risplendeva un diamante ad 8 facce, di un peso e di una lucidezza ammirabile. Nel dinanzi un rubino anch'esso di massima grossezza, che abbagliava con la vivacità del suo colore e del suo fuoco. E, per finire, nel mezzo del diadema c'era una gran croce composta di pietre preziose e particolarmente di 23 smeraldi, dei quali 5, che formavano il traverso, vincevano in bellezza quanto si può vedere di tal genere. Si stabilì che il superbo diadema non avesse a servire se non per il giorno della coronazione ai nuovi dogi. Ma perché quelle buone religiose non stessero del tutto prive del piacere di rivederlo, conclude la Renier, si decretò inoltre che tutti gli anni del giorno della visita da farsi a San Zaccaria esso verrebbe tratto dal pubblico tesoro e sopra un bacino presentato dal doge medesimo e mostrato a tutte le suore, il che fu sempre esattamente eseguito. E maglie ne incolse. Nel clima di disordini e sedizioni scoppiati a Venezia, alla morte del codoge Giovanni, avvenuta poco dopo partenza da Venezia di Ludovico II e sua moglie, Pietro Tradonico perse il controllo della situazione e non riuscì ad imporre la sua autorità. Tutto si respirava nel ducato fuorché la più pura e la più solida pietà, che la leggenda ci propina. Il disordine andava più ogni ora crescendo, si mormorava contro il doge, gridavasi contro dell'ingiustizia, della tirannia, dalle mormorazioni si venne alle invettive e alle vie di fatto. Il 13 settembre 864, giorno anniversario della consacrazione della chiesa di San Zaccaria, Pietro fu assalito da un gruppo di congiurati all'uscita della chiesa e trafitto da reiterati colpi di pugnale. E qui non è più leggenda, subentra la paura. I venetici temono l'intervento imperiale da occidente e da oriente e corrono ai ripari. Nominano 3 giudici che sovrintendono un processo per direttissima dei congiurati. 5 finiscono sul patibolo, 4 a Costantinopoli e solo uno riesce a farla franca perché già ci aveva pensato Dio a punirlo. Si trattava di un certo Orso Grugnario e, a quanto riferisce il diacono Giovanni, morì posseduto dal demonio.